Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Athos salì per primo con la disinvoltura dell'uomo di mare. Aramis, con l'abitudine che aveva da un pezzo con le scale di corda e con gli altri mezzi più o meno ingegnosi per scalare finestre. D'Artagnan, come un cacciatore di camosci. Porthos, con la forza che in lui suppliva a tutto. In quanto ai servitori, l'operazione fu più difficile, non per Grimaud, che era una specie di gatto di grondaia magro e affilato e trovava sempre modo di cacciarsi in qualunque luogo, ma per Mousqueton e per Blaisois, che i marinai dovettero sollevare di peso sino alla portata della mano di Porthos, che li afferrò per il bavero del farsetto e li piantò ritti sul ponte. Il capitano, guidati i passeggeri alla stanza preparata per loro e in cui dovevano rimanere tutti insieme, cercava di andarsene con il pretesto di dare alcuni ordini. «Un momento, capitano», disse D'Artagnan, «quanti uomini avete a bordo?» «Tre», rispose Groslow, «senza contare me». «Oh», disse D'Artagnan, «tre. Comincio a essere più tranquillo, ma non importa, mentre voi vi accomodate qui, io vado a fare un giro per il bastimento». «E io», fece Porthos, «mi occuperò della cena». «È bello e generoso il vostro progetto, Porthos. Mettetelo in esecuzione». C'era sul ponte una lanterna. D'Artagnan l'alzò con una mano, nell'altra prese una pistola e disse al padrone «Come», parola che unita a «Goddam» era quanto sapesse di lingua inglese. «Oh, oh», disse D'Artagnan, scendendo la scaletta del boccaporto e facendosi precedere dal lampione che teneva steso di tutta la lunghezza del braccio, «quante botti! Pare la caverna di Ali Baba». «Che cosa dite?» domandò in inglese il capitano. D'Artagnan capì all'intonazione della voce e rispose, «desidero sapere che cosa c'è in quelle botti». «Porto! Vino di Porto! Anche questa è una consolazione! Non morremo di sete», disse D'Artagnan, e volgendosi a Groslow, che si asciugava sulla fronte grosse gocce di sudore, domandò, «e sono piene?» «Alcune piene, altre vuote», disse Groslow, con una voce che, nonostante ogni sforzo, tradiva la sua inquietudine. D'Artagnan picchiò con il dito sulle botti e riconobbe che cinque erano piene e le altre vuote. Poi introdusse, sempre con gran terrore dell'inglese, la lanterna che aveva in mano negli intervalli lasciati tra le botti e, vedendo che non c'era nulla, «animo, andiamo avanti», disse, e avanzò verso la porta che metteva nel secondo scompartimento. «Aspettate», disse l'inglese rimasto indietro, sempre in preda a grande agitazione, «aspettate, ho io la chiave». Allora, passando davanti al guascone a Grimaud, mise con mano tremante la chiave nella serratura e così furono nel secondo scompartimento dove Mouston e Blaisois si preparavano a cenare. In quello evidentemente non c'era nulla da cercare né da ispezionare, se ne poteva vedere ogni angolo alla luce della lampada che illuminava quei degni compagni, per cui senza fermarsi andarono a visitare il terzo scompartimento. Là c'era la cabina dei marinai, tre o quattro amache sospese al palco, una tavola sostenuta da una fune doppia passata a ciascuna delle sue estremità, due panche tarlate e zoppe formavano tutto l'arredo. D'Artagnan andò a sollevare due o tre vele logore che pendevano dalle pareti e, non vedendo nulla di sospetto, ritornò dal boccaporto sul ponte. «E questa cabina?» domandò D'Artagnan. «È la mia cabina», rispose il capitano. «Volete entrare?» «Aprite», disse D'Artagnan. Groslow obbedì. Il guascone allungò il braccio munito della lanterna, cacciò dentro il capo dalla porta socchiusa e, vedendo che si trattava proprio di un bugigattolo, disse «bene, bene, Se a bordo c'è un'armata, certo non è nascosta qui. Andiamo a vedere se Porthos ha trovato la cena. E ringraziato con un moto della testa il capitano, si recò nuovamente nella cabina d'onore dove erano i suoi amici. Porthos, a quanto pare, non aveva trovato nulla, oppure la stanchezza aveva vinto la fame e, sdraiato nel suo mantello, dormiva profondamente quando entrò D'Artagnan. Athos e Aramis, cullati dolcemente dai primi flutti del mare, cominciavano dal canto loro a chiudere gli occhi al sonno. Dopo 10 minuti i padroni dormivano, ma non così i servitori affamati e specialmente assetati. Blaisois e Mousqueton si accingevano a prepararsi il letto, che consisteva in masse e in una valigia, mentre sopra una tavola sospesa come quella della stanza attigua tintinnavano al rullo del mare un pane, un boccale di birra e 3 bicchieri. «Maledetto rullio», diceva Blaisois, «sento che mi ritorna il mal di mare come quando si arrivò». «Se è così», rispose Mousqueton in tono da dottore, «pigliate un po' di cibo». «E questo lo chiamate cibo?» replicò Blaisois, accompagnando con una smorfia sprezzante il dito con cui accennava al pane d'orzo e alla birra. «Agli inglesi non piace il vino?» «Lo aborriscono», affermò Mousqueton. «Eppure gliene ho veduto bere io, per penitenza. E la prova», continuò Mousqueton impettito, è che un giorno un principe inglese morì per essere stato dentro una botte di malvasia. Io lo udii raccontare dal signor abate d'Herblay. «Imbecille», disse Blaisois, «vorrei trovarmi io al posto suo». «Lo puoi fare benissimo», disse Grimaud, stendendo la mano nella direzione del primo scompartimento, visitato da lui e da D'Artagnan in compagnia del capitano. «Porto è un vino eccellente di Spagna». «Eccellente», rispose Mousqueton, leccandosi le labbra con la lingua. «Ce n'è nella cantina del signor barone de Brassier. E se pregassimo questi inglesi di vendercene una bottiglia?» propose l'onesto Blaisois. «Vendere?» obiettò Mousqueton, tornando all'antico istinto di rubagalline. «Ben si capisce, giovanotto, che non avete ancora l'esperienza delle cose della vita, perché comprare quando si può prendere». E alzandosi prese il boccale della birra, lo vuotò da uno sportello di bordo sino all'ultima stilla e avanzò maestosamente verso l'uscio che dava nello scompartimento. «Ah, è chiuso», disse, «quei bricconi d'inglesi come sono diffidenti». «Chiuso», disse Blaisois non meno dolente, «è un vero peccato, ora che mi sento travagliare lo stomaco peggio di prima». Mousqueton si volse verso Blaisois con aspetto così dolente che si vedeva a quale alto grado si associasse al suo rincrescimento. «Chiuso», ripeté. Ma si arrischiò a dire Blaisois: «Io vi ho sentito raccontare, signor Mouston, che una volta, nella vostra gioventù a Chantilly, se non sbaglio, manteneste il vostro padrone voi stesso, prendendo pernici con la rete, carpioni con la lenza e bottiglie con il laccio». «Sicuro», rispose Mouston, «è la pura verità. Ecco qua Grimaud che...» attraverso questo tramezzo, né tirare con uno spago un fusto che pesa forse 2 quintali. «No, ma dal tramezzo potreste levare 2 o 3 assi e a un fusto fare un buco con il succhiello». Mouston spalancò smisuratamente gli occhi rotondi e, guardando Blaisois da uomo che si stupisce di riscontrare in un altro pregi che non supponeva in lui, replicò: «È vero, si può, ma lo scalpello per fare saltare le tavole e il succhiello per forare la botte?» «La cassetta dei ferri», disse Grimaud. «Ah, sì, la cassetta», fece Mouston, «e io che non ci pensavo». Mousqueton cercò un angolo dove le assi fossero disgiunte e, trovatolo con facilità, si mise subito all'opera. Blaisois lo guardava fare con ammirazione mista e impazienza, arrischiando di tanto in tanto sul modo di staccare un chiodo o di far leva alcune riflessioni ingegnose e chiare. Dopo un momento Mousqueton aveva fatto saltare 3 tavole. «Passerò io», disse Grimaud. «Oh, sì», rispose Mousqueton, dando un'occhiata al corpo lungo e sottile dell'amico. «Voi sì, e facilmente». «Va bene», disse Blaisois. «Egli conosce le botti piene, poiché è già stato in cantina con il cavaliere d'Artagnan. Signor Mouston, lasciate che si introduca il signor Grimaud». «Mi ci sarei introdotto io come Grimaud», disse Mouston un po' stizzito. «Sì, ma ci vorrebbe più tempo e io ho molta sete. Sento che lo stomaco mi va sempre più giù». «Andate dunque, Grimaud», ordinò Mouston, dando a colui che si recava a tentare l'impresa in sua vece il boccale da birra e il succhiello. «Sciacqua i bicchieri», disse Grimaud. Poi fece un gesto amichevole a Mousqueton perché gli perdonasse di volere lui portare a termine una spedizione cominciata in maniera tanto brillante da un altro, e come una biscia si cacciò per l'apertura e scomparve. «Ora vedrete», disse allora Mousqueton, guardando Blaisois con una superiorità a cui questi non cercava nemmeno di sottrarsi, «ora vedrete, Blaisois, come beviamo noi soldati quando abbiamo sete». «Il mantello!» disse Grimaud dal fondo della cantina. «Ah, sì, è giusto!» disse Mousqueton. «Che cosa vuole?» domandò Blaisois. «Che si tappi l'apertura con un mantello». «Perché fare?» domandò Blaisois. «Innocentino!» fece Mousqueton. «E se entrasse qualcuno?» «Ah, è vero!» esclamò Blaisois con sempre maggiore ammirazione. «Ma rimarrà al buio, non ci vedrà». «Grimaud ci vede sempre, di notte come di giorno». «Oh, silenzio! Viene gente, se non sbaglio». Mousqueton diede un lieve fischio d'avvertimento, familiare ai lacchè ai tempi della loro gioventù, riprese il suo posto a tavola e indicò a Blaisois di fare altrettanto. Blaisois obbedì. La porta si aprì e comparvero 2 uomini avvolti nei loro mantelli. «Oh, disse uno di essi, alle 11:15 non ancora a letto. È contro le regole. Fra un quarto d'ora tutto sia buio e tutti russino». I 2 si incamminarono verso la porta dello scompartimento in cui si era cacciato Grimaud. L'aprirono, entrarono e la chiusero di nuovo. «Ah», disse Blaisois con timore, «Grimaud è perduto». «Grimaud è una vecchia volpe», mormorò Mousqueton, e aspettarono con l'orecchio teso e trattenendo il respiro. Trascorsero 10 minuti in cui non si udì alcun rumore da dar sospetto che Grimaud fosse stato scoperto. Passato quel tempo, Mousqueton e Blaisois videro riaprirsi la porta. I 2 uomini con il mantello uscirono, richiusero la porta con la stessa precauzione di prima e si allontanarono, ripetendo l'ordine di coricarsi e spegnere i lumi. Nello stesso momento Grimaud scostava il mantello che nascondeva l'apertura e metteva fuori una faccia livida, di cui gli occhi, sgranati dallo spavento, lasciavano distinguere una piccola pupilla in un gran cerchio bianco. Teneva in mano il vaso di birra pieno di una sostanza plumbea, lo avvicinò al raggio di luce che la lampada fumosa tramandava e balbettò il semplice monosillabo «Oh!» con un'espressione di così profondo terrore che Mousqueton indietreggiò sbigottito e Blaisois credette di svenire. Entrambi però diedero un'occhiata al boccale da birra. Era pieno di polvere. Grimaud, ormai convinto che il bastimento era carico di polvere invece che di vino, si slanciò al boccaporto e in un salto fu alla cabina dove dormivano i 4 amici. Giunto là, spinse piano la porta che, aprendosi, destò immediatamente D'Artagnan, che vi era steso dietro. Non appena D'Artagnan vide la faccia sconvolta di Grimaud, capì che accadeva qualche cosa di straordinario. Ecco ciò che era accaduto. Appena Grimaud era sparito per l'apertura e si era trovato nel primo scompartimento, si era messo a cercare e aveva tastato una botte. Vi aveva picchiato sopra, era vuota. Era andata un'altra, vuota egualmente. Ma la terza, su cui aveva ripetuto l'esperimento, aveva dato un tal suono che non c'era da ingannarsi. Egli aveva capito che era piena. Si era soffermato a quella, aveva cercato un punto adatto per forarla con il succhiello e nel far ciò aveva posato la mano su una chiavetta o rubinetto. Bene, aveva detto tra sé, risparmio di fatica. Aveva avvicinato il vaso di birra, girato la chiavetta e sentito il contenuto passare adagio dall'uno all'altro recipiente. Grimaud, dopo aver preso la cautela di richiudere la chiavetta, si era accinto ad accostare il boccale alle labbra, essendo uomo troppo scrupoloso per recare ai compagni un liquido di cui non potesse garantire la qualità, quando aveva udito il segnale di Mousqueton. sospettando qualche ronda notturna, si era cacciato nel vano formato da due botti e si era nascosto dietro un fusto. Difatti, di lì a poco, la porta si era aperta e si era richiusa dietro i due individui con il mantello che già vedemmo passare e ripassare dinanzi a Blaisois e Mousqueton, dando loro l'ordine di spegnere ogni luce. Uno dei due teneva una lanterna fornita di vetri, ben serrata, e tanto alta che la fiamma non poteva arrivare fino alla cima. Inoltre i vetri erano ricoperti da un foglio bianco che mitigava o piuttosto assorbiva la luce e il calore. Quell'uomo era Groslow, il capitano. L'altro teneva in mano qualche cosa di lungo, di flessibile e di arrotolato, come una corda bianchiccia. Un cappello a larghe tese gli copriva il viso. Grimaud, supponendoli lì per lo stesso desiderio che aveva attirato lui e credendo che al pari di lui fossero venuti a fare una visita al vino di Porto, si era rannicchiato sempre più dietro le botte, dicendo che poi alla fine, qualora fosse stato scoperto, il delitto non era molto grave. I due uomini, giunti alle botti dietro le quali era nascosto Grimaud, si erano fermati. «Avete la miccia?» aveva domandato in inglese quello del lanternone. «Eccola!» aveva detto l'altro. Alla voce dell'ultimo, Grimaud si era riscosso e aveva sentito un brivido scorrergli sino al midollo delle ossa. Si era sollevato lentamente sino a che la testa aveva sorpassato il cerchio di legno e sotto l'ampio cappello aveva riconosciuto il viso pallido di Mordaunt. «Quanto può durare questa miccia?» aveva chiesto. «È circa 5 minuti», aveva risposto il compagno. Neppure quella voce era ignota a Grimaud. I suoi sguardi erano passati dall'uno all'altro e dopo Mordaunt egli aveva riconosciuto Groslow. «Dunque», aveva continuato Mordaunt, «avvertirete i vostri uomini di stare pronti senza dire che cosa. La lancia segue il bastimento. Come un cane al guinzaglio segue il padrone», rispose Groslow. «Allora, quando l'orologio scoccherà il quarto dopo la mezzanotte, riunirete i vostri uomini e scenderete nella lancia senza far rumore. Dopo aver dato fuoco alla miccia, a questo penso io», disse Mordaunt. «Voglio essere sicuro della mia vendetta. I remi sono nella barca. Tutto è preparato. Bene. Siamo intesi allora». Mordaunt si era inginocchiato e assicurato un capo della miccia alla chiavetta per non aver più che da dar fuoco all'estremità opposta. Poi, terminata tale operazione, aveva tirato fuori l'orologio. «Avete inteso? Al quarto dopo la mezzanotte», aveva detto alzandosi, «cioè fra 20 minuti. «Benissimo, signore», aveva risposto Groslow. Mordaunt si era allontanato con il pilota. Sull'uscio si era fermato e si era messo in ascolto. «Udite come dormono?» aveva detto. Difatti si udiva russare Porthos attraverso il palco. «Dio stesso li mette in mano vostra», aveva commentato Groslow. «E questa volta», aveva detto Mordaunt, «il diavolo non li salverà». Ed erano usciti insieme.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.